commento all'articolo Disperati di tutto il mondo unitevi, apparso sul Corriere della Sera in data 10 marzo 2014. In questo commento parlo anche e do la mia soluzione personale del caso dell'adolescente americana di pagina 25, Corriere della Sera, 10 marzo 2014. Questo commento a questo articolo, io dico sempre cose nuove e originali, e lo utilizzo per esporre una nuova teoria psicologica, e cioè il suicidio laterale. Questo concetto sta a significare che il nichilismo espresso da persone che non si uccidono è una forma di suicidio proiettato, non usato, un suicidio non consumato togliendosi la vita, ma proiettato nelle idee. E infatti, cosa si dice qua? Si dice qua di un movimento per la disperazione che ha come scopo quello di togliere la speranza negli uomini e in politica. Cioè un suicidio non attuato togliendosi la vita, ma trasportato a livello del pensiero. E questo mi fa pensare a una cosa che dovevo dire nel commento all'articolo di Antiseri del 9 marzo 2014, di domenica, cioè di ieri, perché mi sono dimenticato di dire una cosa, e cioè che nelle classi dei licei oggi sospetto che ci siano alcuni insegnanti di filosofia che spargono tra le nuove generazioni quello che io chiamo il veleno del nichilismo, non semplicemente il nichilismo, ma il veleno del nichilismo, cioè fanno bella mostra propagando anche certe filosofie di cui non faccio il nome, di togliere ai giovani la speranza, di condurli a difendersi dall'assenza di speranza nei rapporti sociali, nei rapporti sessuali, nel sesso solitario e nel senso precoce tra partner, cioè la sessualità come difesa da un pensiero che implode su se stesso, da una incapacità progettuale, dalla paura del futuro, del mondo, della storia, della tecnica, e quindi essenzialmente questi professori di filosofia uccidono le nuove generazioni, come in classe, propinando appunto una filosofia del suicidio trasportata nelle idee. Questo appunto è il mio commento, un suicidio proiettato a livello di idea, ma non verso se stesso, per gli altri. Cioè io ti preparo a te il tuo suicidio, togliendoti l'idea della speranza e della fiducia. Come ha detto un vescovo, la disperazione è il massimo dei peccati, quello in cui è caduto quell'apostolo nel Vangelo Giuda. E commento quindi al caso del conflitto intergenerazionale, pagina 25. La mia opinione, una opinione, è che ha ragione la ragazza. Perché? Perché è lo stesso caso del figlio prodigo. Nella parabola del figlio prodigo, il figlio si allontana per andare in una vita lontana dal genitore, una vita di libertà, di peccati, ma questa ragazza non vuole peccare, vuole la sua libertà. Ora, cosa fa il figlio prodigo? Se ne va perché il padre ha diviso le sostanze. Quindi cosa rivendica questa figlia? Il diritto di andarsene, e chiede ai genitori di dividere le sostanze. I genitori lo negano, no? I genitori devono dare a lei il giusto, mica la figlia chiede che dividano le sostanze. Chiede il giusto, le diano la libertà. E come avviene nella parabola del figlio prodigo, la figlia tornerà ai genitori anche perché si ricorderà che i genitori l'hanno amata dandole questa libertà. Quindi diciamo che è una specie di figlio prodigo, in questo caso, ostacolato dal fatto che il figlio non può allontanarsi dalla casa perché non ha i soldi per allontanarsi. Cioè è la parola del figlio prodigo in cui il padre ricatta il figlio prodigo costringendolo a rimanere, non dividendo le sostanze. Quindi questo contraddice lo spirito del Vangelo, dove il padre, dove i cristiani, dove i papà cattolici e le mamme non hanno paura del peccato del figlio. Una chiesa in cui non si dice all'uomo ti impedisco di peccare se per esempio il peccato è il peccato solitario, ti taglio le mani. No, pecca, perché poi quando diventerai adulto, quando diventerai responsabile, consapevole, potrai scegliere se continuare a peccare e Dio ti giudicherà, o di ritornare ricordandoti dell'amore di un genitore che ti ha lasciato libero perché ti ha amato. E quindi essenzialmente questi genitori sbagliano, secondo me, dal mio punto di vista, e non so cosa dovrebbe dire la legge in questo caso, sbagliano a ricattare la libertà della figlia, che in fondo chiede il giusto, cioè, essendo, avendo 18 anni, di essere mantenuta per i suoi studi fino al completamento dell'università. Qui c'è un errore in questo articolo. Qui non c'è il caso di una figlia che ha difficoltà economiche perché non trova lavoro. Questa figlia non deve porsi il problema del lavoro, deve prendere la maturità, deve studiare all'università, quindi non è un problema di disoccupazione, pur essendoci. Questa figlia chiede il giusto fino al completamento degli studi universitari, e secondo me i genitori non possono ricattarla dicendo o rimani con noi o non ti manteniamo.